questa parola ha il nome di una persona e si chiama Costanza. Nessuno di voi si chiama Costanza, ecco, no? Questa parola questa mattina risuona un po' nel mio cuore. Vorrei un attimo così, semplicemente condividerla. Ci sono tante parti della scrittura dove questa parola, unita anche a un'altra parola che l'altra volta forse citavamo, che era pazienza nel senso di perseveranza. Ricordate, la scorsa volta parlavamo, abbiamo un po' citato quel versetto, non siate indolenti, ma siate come quelli che per fede e pazienza, nel senso di perseveranza, ottengono le promesse. E se voi guardate un attimo nella scrittura, vedrete che questa virtù, questa attitudine del nostro essere è fondamentale, cioè per poter raggiungere dei risultati. Io credo che se lo esaminiamo a livello umano, ognuno di voi si renderà facilmente conto che il problema della costanza è il problema più grave, tante volte è più difficile da affrontare quando si deve raggiungere un risultato. Non sto qui a parlarvi della vostra costanza negli studi, costanza, ecco, qualcuno storce il muso, però la costanza ha una grandissima importanza nel momento in cui vogliamo ottenere dei risultati. E credo che tutti quanti in certi momenti e per certe cose della nostra vita abbiamo dovuto essere costanti, tante volte anche nelle cose negative. Là credo che tante volte abbiamo avuto una costanza maggiore, una perseveranza, cioè al punto da dire errare humanum, perseverare diabolicum. Tante volte siamo stati costanti nel vivere situazioni e nel cercare di raggiungere obiettivi che non sono poi del tutto costruttivi. Però questa mattina non vogliamo vedere la costanza nel male, ecco, quella ce l'abbiamo, quella la dobbiamo abbattere, dobbiamo distruggere, dobbiamo imparare veramente a non perseverare in delle strade che non hanno una via di uscita. E questo credo che mano a mano che state crescendo anche spiritualmente, credo che sia un'esperienza comune, quello di capire che se da una parte non si può passare, è inutile che siamo lì e continuiamo a cercare di passare, non si può passare. Ecco. Se attraverso l'orgoglio non si può raggiungere Dio, è inutile che continuiamo a barricarci dietro il nostro orgoglio, se attraverso il risentimento, eccetera, eccetera. Quindi la costanza nel male sta decrescendo progressivamente nella nostra vita. E questo è un miracolo per cui vogliamo già ringraziare il Signore. Quello che non siamo più così caparbi, così insistenti, così testardi fino alla massima esasperazione nel volere sbatterci la testa al muro. Ora forse ogni tanto ci pensiamo e diciamo aspetta, ecco. Però questa mattina non vogliamo guardare questo aspetto, ma vogliamo guardare la costanza nelle cose, nelle promesse di Dio. E mi viene in mente un versetto tra i tanti che potremmo leggere a riguardo, in Ebrei, al capitolo 10, lo possiamo leggere dal verso 32, che ci dà un quadro prima di un'esperienza che stiamo facendo. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti ora arriviamo al versetto clou. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché? E qui c'è una citazione del Vecchio Testamento. Ancora per un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E qui vogliamo un attimo riflettere su questa attitudine, la costanza. Quanto è importante avere una perseveranza, avere una costanza. E credo che Dio debba guarirci, ecco perché io credo, ecco, soprattutto nelle nuove generazioni, ma forse anche nelle vecchie, io perlomeno forse in questo sono delle nuove, notiamo che l'incostanza è uno dei mali più frequenti. E vedrete 100.000 giovani, e forse anche è esperienza vostra personale, quella di iniziare 100.000 cose e forse non portarne a compimento una sola. Quante volte vi svegliate e dite, ah, io devo provare a scrivere poesie, oppure io devo provare a suonare, allora vi comprate la chitarra, fate così, un mese, due mesi, prendete lezioni, poi, shum, chitarra appesa. Io mi sveglio costanza, cioè mi sveglio e penso di fare una qualsiasi cosa. La nostra fantasia, la nostra immaginazione spesso ci dà dei sogni. Ricordate, l'altra volta Emilio parlava di questa capacità di sognare. Ecco, tante volte abbiamo un sogno e quando ci viene un sogno noi già ci vediamo lì. L'esempio della chitarra, ci vediamo già come Jimi Hendrix lì a suonare con un palco di 10.000 persone, allora questa immagine bellissima, questa idea di arrivare a quell'obiettivo subito ci fa comprare la chitarra, corsi di musica, poi ci accorgiamo che non si può imparare in 24 ore a suonare la chitarra, e allora lì comincia un poco a essere più sforzato, il primo giorno, il secondo, il terzo giorno, e così con tante cose. Pensiamo di diventare grandi pittori, allora perché un giorno magari abbiamo così casualmente fatto un bel disegno, qualcuno ci ha detto, ma come disegni bene? Ma dovresti sviluppare questo tuo talento. E lì allora ci concentriamo, andiamo a comprare tutti gli acquerelli, colori ad olio, cose, ci facciamo una cultura sul riguardo, compriamo, riempiamo cassetti di tutte queste cose, un mese, due mesi, tre mesi, e anche lì finisce tutta questa nostra vena artistica, e anche lì non dipingiamo più e non facciamo niente. La nostra vita spesso è piena di queste cose, momenti in cui ci illuminiamo, pensiamo, immaginiamo che quella cosa, quella situazione, quell'oggetto, tante volte, ecco, questo non avviene solamente per essere, ma avviene per possedere. Lì ancora forse è più facile capirlo. In un certo momento della nostra vita ci convinciamo che se non abbiamo la lavatrice, quella là particolare che appena lava, stira, fa tutte cose così, non saremo più contenti. E così ci concentriamo per qualunque cosa, per qualunque oggetto. In un certo momento crediamo che sia indispensabile, e nel momento in cui crediamo che è indispensabile ci concentriamo e siamo costanti fino a raggiungere l'oggetto. Ma in questo caso quello che avviene è un po' diverso, ma alla fine è altrettanto insoddisfacente. Mentre nel primo caso, quando si tratta di cambiare, ci stanchiamo facilmente, quando si tratta di acquisire capacità ci stanchiamo, quando l'oggetto è al di fuori di noi riusciamo ancora a lottare, fino finalmente a cui lo possiamo raggiungere. Con la costanza, tirando la cinghia, economizzando, facendo sforzi bestiali, finalmente possiamo comprarci, possiamo prendere quel vestito che tanto ci piaceva, quella macchina che tanto ci faceva veramente uscire fuori di testa, e finalmente quando ce l'abbiamo col giocattolo nuovo, camminiamo, facciamo così, e alla fine non serve a niente. Ecco perché, vedete, tante volte da questo tipo di esperienze la costanza nel raggiungere gli obiettivi comincia a decadere, a decrescere. Perché? Abbassa un po'. Devi abbassare l'aux 2. Perché? O i risultati non riusciamo a raggiungerli, e questa è una frustrazione, capite bene? Oppure i risultati raggiunti non ci soddisfano. Ecco perché tante volte poi diventiamo incostanti, diventiamo volubili, iniziamo una cosa e ne pensiamo un'altra, non ci concentriamo, non prendiamo più niente seriamente. Questo è un grande male, purtroppo frutto delle nostre esperienze, quello di arrivare a non prendere niente seriamente e quindi poi di essere tante volte coinvolti in quella malattia che si chiama pigrizia, che altro non è che la sfiducia che qualche cosa possa in fondo servire. Perché è come dire, ma perché tanto se faccio così, faccio tanto, lo so che poi non lo finisco, allora manco lo comincio. Ecco, tante volte la nostra mentalità diventa questo, dopo le esperienze di incostanza, dice inutile che io comincio a cercare di imparare qualcosa, tanto lo so, già mi conosco, mi stancherò subito, e allora meglio che non ci metto mano. E così tante volte in tutta la nostra vita cominciamo a vivere e a fruire solamente di quei piaceri che si possono raggiungere nell'attimo, accogliere, come qualcuno diceva, l'attimo fuggente. Ma in questo non c'è il vero piacere della vita, e la parola di Dio ce lo esprime e ce lo fa vedere in una maniera nuova. Nel cogliere l'attimo fuggente non c'è quella gioia di poter costruire qualche cosa. Ma noi ormai viviamo spesso in questo, dominati dalla nostra incostanza. Ecco, se c'è una laurea che si può prendere in un giorno, me la accollo, la prendo. Se c'è un diploma che posso prendere in 3 giorni, ok. Se posso sforzarmi e preparare qualcosa di buono, mi raccomando, preparate cose buone per Capodanno, lo faccio, al limite mi sacrifico, però per un giorno, 2 giorni al massimo, dopodiché non preparo più niente perché mi devo rifare di tutto lo sforzo che ho preparato. E tante volte siamo così, quando sembra che siamo convinti, sforzati, che partiamo tutti in quarta, immaginate un esercito che parte per combattere, si gasano tutti, partono, poi dice ci siamo stancati troppo, ora battiamo in ritirata. E tante volte noi cristiani siamo così, sembra che ci armiamo, ci prepariamo come se dovessimo fare una grandissima battaglia e poi arrivati quando dobbiamo combattere siamo già così stanchi che l'unica perseveranza che abbiamo è quella della fuga. Perseveriamo nel darcela a gambe, nello sfuggire. Qui la parola di Dio ci esorta con forza e ci dice: avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Avete bisogno di costanza. E dove la dobbiamo comprare questa costanza? Perché oggi manca, avete bisogno di costanza. E a me la parola costanza mi riporta subito a un'altra figura di un uomo di Dio molto conosciuto, che viene citato anche per la sua costanza. Qual è? No, un'altra possibilità sola. Vabbè, abbiamo pure, ma Mosè, la scrittura ci ricorda di Mosè, ve lo ricordate? Proprio in Ebrei, si trova a un capitolo forse dopo, che rimase costante come colui che guarda l'invisibile, non temendo l'ira di Faraone, rimase costante. Mosè è un esempio molto bello di costanza, è un esempio molto forte. Vi consiglio di andare a vedere Il Principe di Egitto, è un film veramente fatto molto bene, e dove viene tratteggiato questo aspetto della costanza, della determinazione. E credo che tutti come Mosè in qualche modo siamo nel fiume della vita, e il fiume della vita ci porta a una vita così abbastanza, come vorrei dire, abbastanza così basata sul successo, sugli obiettivi. E Mosè si sveglia in una vita dove gli obiettivi erano puramente umani, il successo, la potenza, la capacità, i soldi, la ricchezza, il potere, e lui si sveglia e vive e gode di questa realtà. Ma nell'intimo c'è un'altra realtà, c'è un'altra chiamata. Lui non è stato creato per vivere nell'Egitto. E guardate un po' quel parallelo con la nostra vita. Noi ci svegliamo tutti portati da un fiume in una realtà dove il principio è quello dell'edonismo, del piacere. Noi ci troviamo tutti a cercare di raggiungere obiettivi chissà come. Noi ci troviamo tutti a cercare di dominare, di arricchire, di fare delle realtà umane solamente il nostro obiettivo, ma a un certo punto avviene una rivelazione che ci dice: voi siete chiamati a qualche cosa di più grande. Ma quello che è più grande sembra più piccolo. E io veramente penso ogni tanto alla crisi che Mosè dovette avere quando già pensava lui dominatore, lui grande, quasi quanto il faraone, lui potente, gli rivelano che la sua natura, la sua vita appartiene al popolo di Israele, un popolo di schiavitù. Guardate che strano, la crisi tremenda di quest'uomo nel momento in cui deve scegliere se appartenere alla sua chiamata vera o se vivere quello che la realtà gli aveva proposto. Credo che è la crisi di ognuno di noi, e c'è un travaglio grande nella vita di Mosè, ma poi aderisce a questa chiamata, capisce realmente che quello che Dio gli sta mettendo davanti è molto di più delle ricchezze dell'Egitto. Però rendetevi conto del travaglio, e a un certo punto lui diventa un liberatore. Guardate un po' che Mosè, ognuno di noi è un piccolo Mosè, ognuno di voi è un piccolo Mosè, cioè una persona che ha bisogno di rendersi conto che la chiamata di Dio, anche se sembra una chiamata di schiavitù, perché ci fa essere in qualche modo in un'ottica diversa, non nell'ottica di chi domina, di chi schiaccia, di chi uccide, di chi prevarica, di chi domina con i soldi, di chi veramente si innalza, ma ci fa essere nell'ottica del più debole. Anche se la chiamata di Dio ci fa essere nell'ottica del più debole, è la chiamata vera. Ecco perché il versetto che leggevamo all'inizio: accettarono con allegrezza la privazione dei loro beni perché avevano in vista una sostanza migliore e permanente. Mosè vide, e io credo che questo lo vide non subito, prima in qualche modo obbedì, prima fu un grande travaglio che lo portò anche nel deserto, e ci stiede parecchio nel deserto, circa 40 anni, prima di svolgere quella missione meravigliosa. E anche noi tante volte dovremmo essere lavorati per essere portati a svolgere questa missione. Ma la Scrittura dice: rimase costante come vedendo colui che è invisibile. Mosè come riusciva a rimanere costante? Io ho l'impressione che lui continuava a vedere il pruno ardente, non nel senso come una visione continua, ma continuava ad avere davanti una visione chiara di Dio, della sua presenza. E quindi qui cogliamo già un aspetto importante. Ma prima di arrivare al centro e concludere su questa piccola riflessione sulla costanza, andiamo nell'Apostolo Giacomo. Vediamo un modo con cui la costanza si sviluppa, perché dobbiamo capire come averla, perché se è la costanza che ci renderà capaci di realizzare il progetto di Dio, di fare la volontà di Dio, di arrivare a quello che ci è stato promesso, abbiamo bisogno di capire come questa costanza viene. E qua Giacomo ce ne dà per esempio un'immagine, ci dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Ah, a me non mi piace questo modo di scoprire la costanza. E allora per sviluppare costanza devo trovarmi in difficoltà. Sembra strano, ma credo che questo è un metodo, questa è una realtà. La costanza, visto che non è una virtù innata, ha bisogno di svilupparsi. E guardate un poco, qui la Scrittura ci dice che la costanza si sviluppa nelle prove, nelle difficoltà. Cioè noi impariamo ad essere costanti nel momento in cui impariamo ad affrontare per fede le circostanze. E credo che sia facile capirlo perché la costanza è collegata con la fede. Perché l'incostanza da che cosa ci viene? Ci viene proprio dai sentimenti, dalle emozioni, dalle delusioni, dalle risonanze emotive, che magari sul momento ci dicono che bello, che bello, che bello, poi non sentiamo più che bello, e ci tiriamo indietro, poi vediamo solamente la difficoltà. Che bello imparare a suonare, cantare, fare Jimi Hendrix, poi cominciamo a fare scale, sali, scendi, sali, scendi. Dice, ma io non pensavo che suonare significasse fare scale, fare scale. Ci sono tante volte dei film di questi, dei maestri di judo, di cosa, che in cui si vede sempre questa specie di paradosso, il ragazzo che vuole diventare un grande lottatore e il maestro che gli dice comincia a salire le scale, dice ma io non pensavo che questo si dovesse fare questo, comincia a pulire, comincia, dice ma che c'entra questo col grande lottatore, il grande maestro? È così. La capacità di fare certe cose verrà, la capacità di essere uomini di Dio, la capacità di amare, di essere costanti, di essere fermi, di essere persone che possono prendere la guida della propria famiglia con responsabilità. Questo non ci verrà in un giorno, non ci sveglieremo un giorno capaci di essere padri e mariti perfetti. Forse qualcuno di voi pensa così, che casualmente un giorno si sveglierà diventando madre perfetta, marito ideale, moglie ideale. No, è la costanza, è la capacità di superare prove. Allora io sono convinto che la tua capacità di superare prove determina costanza. E se ancora ora puoi mantenere certi risultati è perché hai imparato ad essere costante e a superare le prove per fede, non per sentimento. Tante volte continueremo, verremo qui in comunità, faremo le opere di Dio non perché lo sento. Tante volte dobbiamo sfatare questo grande concetto del sentire. L'altra volta mi ha colpito quando Emilio ci faceva, ma pensate che io sempre mi sento di venire in chiesa? Tante volte mi sveglio e mi dico, ma io non mi sento di venire. Ognuno di noi ha delle sensazioni, delle emozioni, forse anche dipendenti da quello che ha mangiato la sera prima, in maniera molto banale. Magari abbiamo mangiato così tanto che la notte l'abbiamo passata a digerire male, quindi appena ci svegliamo, altro che desideri di andare a lodare il Signore, ad avere comunione con Lui. Ma cosa faremo? Ascolteremo i nostri sentimenti? Ascolteremo le nostre sensazioni? Oppure impareremo a camminare per fede? Anche quella è una prova, perché sarebbe molto più semplice restarsene a letto tranquilli, però lì la nostra fede ci fa superare quella prova, quella difficoltà, quel momento, e noi ci troviamo sul campo di battaglia o sul campo di intercessione. E allora se noi impariamo a farlo, noi impareremo a superare le emozioni negative. Se noi impareremo a superare le emozioni negative, diventeremo costanti, miracolosamente, costanti. Costanti nell'andare a buttare il sacchetto di spazzatura per aiutare la nostra famiglia, costanti nel bene, costanti nelle opere positive. Perché? Perché avremo capito che quelle cose non dipendono dal fatto se le sentiamo o meno, ma se le crediamo, se io credo, vedo la gloria di Dio. Se io credo, posso ogni cosa. Tutto è possibile a chi crede. E allora ecco l'allegrezza delle prove. Non perché le prove sono positive, ma perché nelle difficoltà, nelle prove, nella sofferenza, Dio ci sta dicendo qualche cosa anche questa mattina. Cosa vuoi imparare nella tua sofferenza, nelle tue difficoltà, nelle prove, nei momenti in cui ti senti abbandonata, nei momenti in cui ti senti solo? Cosa vuoi imparare? Un odio più grande? Un rifiuto più grande? O vuoi imparare una perseveranza, una pazienza? Se impariamo nelle prove ad essere costanti, ci dirà l'Apostolo Giacomo, la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E qui vediamo che la costanza, nel momento in cui la lasciamo lavorare nella nostra vita, compie un'opera. E cos'è quest'opera? Ci rende capaci di raggiungere i risultati che ci siamo messi davanti. Quindi il risultato della vocazione che Dio ci ha data, il risultato di essere uomini di Dio, donne di Dio, nel senso vero, passa attraverso questa parola, piccola ma grande, che si chiama costanza. Capacità che si sviluppa nel mentre che superiamo le prove e che compie l'opera dentro di noi, rendendoci perfetti e di nulla mancanti. Fratelli, è importante questa mattina riflettere su questa parola, essere costanti. E concludendo, perché ci sarebbe da fare un grande studio, ma concludendo riprendiamo quel versetto che ho citato di Mosè, il quale rimane costante come vedendo colui che è invisibile. Si trova in Ebrei 11:27, mi sembra. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante. Fratelli, noi non possiamo abbandonare l'Egitto per convinzione. E sapete perché? O per sentimento? Perché l'Egitto tante volte lo sentiamo più vicino. Il fallimento, il peccato, la concupiscenza, le spinte della nostra carne, le sentiamo molto vicine. Quindi non è che possiamo convincerci che non è vero, che non le sentiamo, che le odiamo. Non possiamo vincere l'Egitto solamente per una convinzione moralistica, ma solamente per fede, perché possiamo credere che quello che Dio ci dà è più vero, è più reale. Lì allora ci possiamo cominciare a muovere, perché se io devo sentire, non sempre riuscirò a sentire per prendere una decisione, per andare. Ho bisogno di credere, e per fede Mosè, qua ci sono tanti esempi di fede, ma il 27 dice: per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. ci alziamo in piedi. E questa mattina il Signore vuole realmente sviluppare una costanza nella nostra vita, una capacità di impegno nel tempo, perché c'è tante volte un momento in cui noi comprendiamo che le cose non vanno, allora ci diamo una smossa, abbiamo paura che la nostra barca matrimoniale affondi e allora sul momento corriamo ai ripari, diciamo dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare di costruire, mamma mia stiamo affondando, magari sul momento facciamo un sacco di risoluzioni, prendiamo un sacco di decisioni, diciamo oh, devo fare così, non devo più guardare male mia moglie, mio marito, non devo più trattare qua, là. Ci sono momenti in cui noi siamo spinti a un impegno più costante, o lo capiamo, ma subito se ce lo dimentichiamo e poi continuiamo ogni giorno nella costanza, nella perseverazione diabolica, e allora non costruiamo niente. Ecco perché Dio vuole che veramente possiamo prendere un impegno di costanza. Non è perché a Lui porti qualche cosa, ma perché a noi porterà qualcosa. Costanti nel bene, costanti nella preghiera, costanti nella comunione fraterna, costanti nell'insegnamento della... La Scrittura dice, no, perseveranti nella preghiera, nell'insegnamento, nella comunione fraterna, perseveranti, costanti. Perché? Perché attraverso la costanza realizzeremo il progetto di Dio. Ma se ci tiriamo indietro, è chiaro che non riusciremo a vedere. E tante volte i nostri problemi sono problemi di costanza. Abbiamo creduto per un tempo, abbiamo perseverato per un tempo, ma poi al momento opportuno in cui dovevamo continuare ci siamo tirati indietro e non abbiamo visto niente. E abbiamo detto, Signore, ma dove sono le Tue promesse? E Dio ti sta dicendo, figlio mio, dov'è la Tua costanza? Dov'è la Tua perseveranza? Tu un giorno vai avanti e poi il giorno dopo vai indietro, un giorno dici sì e il giorno dopo dici no, un giorno ti senti e il giorno dopo non ti senti, ma come pensi di poter realizzare le mie promesse basandoti su quello che senti? Hai bisogno di imparare a vivere per fede. E allora benedetta la fede quando realmente cominceremo a usarla di più, e allora mi sento o non mi sento, capisco o non capisco. Io credo, Signore, e per fede posso spendere ed essere speso, posso dare, posso essere lì nel campo di battaglia dove Tu mi chiami, posso perdonare per fede, non perché lo sento, per fede posso perdonare, posso amare, posso guardare con occhi diversi mia moglie, mio marito, posso veramente guardare il mio prossimo con occhi diversi per fede, perché io credo, Signore. E allora la fede produrrà la vincita, la vittoria sulla prova, sulla difficoltà, la vittoria sulla difficoltà produrrà la costanza, e la costanza produrrà i risultati che Dio vuole avvengano nella nostra vita. E io oggi voglio esortarvi e voglio esortarmi a imparare la costanza. Imparare la costanza e la fedeltà. Perché come qualche volta vedremo sono due cose molto collegate. Perché l'essere fedeli a un impegno, l'essere fedeli a una chiamata, l'essere fedeli a un obiettivo ci porta ad essere costanti. Il non credere più nell'obiettivo, il non credere più, il rompere i patti e il dire ma chi me ne frega, cioè allora non ci porta ad essere costante. È come a dire come oggi avviene, se io non sento più niente per mio marito, ma allora che significa? Lo cambio, ne prendo uno che, per quale posso sentire un trasporto diverso, o per mia moglie, che senso ha? Non essendo più la fedeltà una cosa importante, allora non... L'incostanza viene ad essere accentuata perché non me ne frega niente, io non cercherò veramente di, non sarò costante fino al punto di, ma me ne libero, cambio. E così la fedeltà ha a che fare con la costanza. Vogliamo essere fedeli alla chiamata di Dio questa mattina? Allora abbiamo bisogno di costanza, abbiamo bisogno di perseveranza, anche quando non abbiamo visto il risultato, ma Dio ci ha dato un sogno, ma Dio ci ha dato una rivelazione, ma Dio ci ha fatto vedere come ci vuole trasformare, come ci vuole fare essere, quello che vuole fare attraverso di noi. Dio te lo ha fatto vedere in un momento. Non abbandonare questa immagine, ma renditi conto che non la realizzerai in un giorno, ma dovrai essere costante, anche nei momenti di difficoltà, anche quando gli altri ti diranno: ma che cosa credi? Non vedi che sei sempre lo stesso? Non vedi che hai sempre lo stesso carattere? Ma che cristiano sei? Lì continua ad essere costante e perseverante, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E tutte le promesse hanno in Cristo il loro sì e amen alla gloria di Dio. E allora questa mattina vogliamo dire al Signore, vogliamo essere costanti, perché in questa maniera la costanza ci trasformerà. Non ci spaventiamo. Non ti spaventare, Marilia, se domani avrai una difficoltà, una prova, non capirai più niente, non sentirai più niente. Dio non ti dice devi sentirmi per forza, ma ti dice in quel momento non gettare la spugna, ma soltanto credi, abbi fiducia, come cantavamo questa mattina. Non ti scoraggiare, Antonella, quando... puntini, perché io sono con te. E potrai realmente superare quella prova, essere costante, e la costanza cambierà la tua personalità, è così la tua, è così la mia. Non ti scoraggiare, rimani fermo, fermo, non diventare indolente, non diventare pigro, non diventare apatico, ma continua a mantenere la direzione che io ti ho dato, ti dice il Signore questa mattina, perché le mie promesse si realizzeranno nella tua vita. Preghiamo. Signore, ci rendiamo conto della incostanza con cui ci siamo proiettati verso le cose positive. E così come ti vogliamo chiedere perdono della costanza invece che ci ha portato a perseverare negli errori, della costanza che ci porta a perseverare nel fallimento, nella costruzione di equilibri inutili, vogliamo invece chiederti di diventare costanti nelle opere buone, Signore. Costanti. Sì, Signore. Di poter avere uno sguardo di amore costante verso il nostro prossimo, non solamente quando ci sentiamo dei benefattori e vogliamo quasi metterci a posto la coscienza, ma insegnaci a guardare con occhi di amore il nostro prossimo, Signore. Insegnaci ad essere costanti nella benedizione, nel perdono, costanti nella lode, costanti nell'intercessione, costanti nella comunione fraterna, nella preghiera, nell'attendere l'insegnamento, Signore, della Tua parola, costanti, Signore, perché solamente per i perseveranti. Noi non siamo di quelli che si traggono indietro, ti vogliamo dire questa mattina, ma che hanno fede per salvare le loro anime, Signore. Rendici costanti, Signore. E grazie perché dal tuo servo Mosè possiamo prendere una lezione questa mattina. Lui rimase costante guardando te, Signore. E questa mattina comprendiamo che non c'è un altro sistema, un altro mezzo. Abbiamo bisogno di guardare te nelle nostre difficoltà, Signore. Abbiamo bisogno di guardare te nelle nostre prove. Perché se guardiamo la faccia degli altri, se guardiamo noi stessi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, ci perdiamo. Ma se guardiamo te, Signore, possiamo rimanere costanti, fermi, non smuoverci più di tanto e sapere che Tu porterai a compimento l'opera di Cristo in ognuno di noi. Grazie Padre, grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen.